Ok, buonasera a tutti, bentrovati, Shavuot Tov. Essendo che abbiamo appena cominciato il mese di Cheshvan, il secondo mese dell'anno, abbiamo qua un articolo che parla proprio del mese di Cheshvan. Il mese si chiama Cheshvan o Mar-Cheshvan? Perché
Marcheshvan.
viene chiamato in tutti e due i nomi. Tutti e due sono giusti, sia Cheshvan che Mar Cheshvan. Grazie, David, abbiamo visto. Allora, qui la persona che chiede la domanda chiede così. Ah, ho dimenticato di mettervi il link da guardare, ma tanto non guardate mai lo stesso. Comunque, ok. Dice così: sono confuso riguardo al nome di questo mese ebraico. Alcuni lo chiamano appunto Cheshvan e altri lo chiamano Mar Cheshvan. Aggiungono la parola Mar. Sul tuo sito ho notato che è scritto in entrambi i modi, a volte Cheshvan e a volte Mar Cheshvan. Qual è il nome giusto? Spegniamo i microfoni per favore. Risposta. Il Talmud di Gerusalemme, perciò il Talmud Yerushalmi, perché abbiamo un Talmud che è stato scritto e composto in Israele, e c'è un Talmud che è stato scritto in Babilonia, quando eravamo tanto per cambiare, in esilio. Perciò dice così: nel Talmud composto in Israele, perciò Yerushalmi, ci dice che i nomi dei mesi salirono con noi dalla Babilonia. Perciò, dopo l'esilio babilonese, quando gli ebrei sono ritornati in Israele, hanno portato con sé diverse cose culturali della Babilonia, tra cui appunto il nome del mese. Infatti, fino all'esilio babilonese, i mesi erano chiamati secondo il loro numero. Infatti nella Torah, fate attenzione, nella Torah non esistono questi nomi che noi oggi abbiamo, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, non sono nomi che appaiono nella Torah, perché nella Torah vengono chiamati il primo mese, il secondo mese, per numeri. I nomi poi sono nati dopo, le persone, noi abbiamo dato il nome, ma la Torah non dà nomi ai mesi. Perciò qua dice, fino all'esilio babilonese, i mesi erano chiamati secondo il loro numero, ad esempio primo mese, secondo mese e così via, oppure secondo altri nomi che non sono comunque usati al giorno d'oggi. Perciò Mar Cheshvan piuttosto che Cheshvan comunque non appare nella Torah. Nel libro dei re questo mese viene chiamato il mese di Bul, Bologna, Udine, Livorno, Bul, che vuol dire l'ottavo mese, contando dal mese di Nisan, perché noi sappiamo che la Torah comincia il conteggio dei mesi da Nisan. Perciò da Nisan, che è il mese di Pesach, 8 mesi è Cheshvan. Perciò Bul, che vuol dire l'ottavo mese, è uno dei nomi che viene dato a questo mese qua. Le sacre scritture post-esilio babilonese, perciò tutto quello che è venuto dopo Babilonia, perciò la Megillat Esther e Nehemia e così via, menzionano altri mesi, ma non questo. Pertanto non si può dedurne il nome dalla Bibbia. Perciò dalla Bibbia non sappiamo questo mese come va chiamato. Alcuni sostengono che Mar Cheshvan provenga dalla parola Akkadian, che significa anche lui ottavo mese. Non so dirvi in che linguaggio è Akkadian e Bul, non lo scrive, ma probabilmente se parla di Babilonia sarà in babilonese. Sì. Perciò Akkadian, che significa ottavo mese, e perciò sarebbe simile alle parole Merachshvan, ovvero mese e otto. La Ruach HaShalem invece suggerisce che è Merachshvan, vuol dire acqua che scorre. Ok, qua ognuno dà un'interpretazione di cosa, da dove deriva questo nome, cosa significhi ottavo mese piuttosto acqua che scorre. Ok. Nella Mishnah e nel Talmud e in altre opere ancora, il mese viene chiamato Mar Cheshvan. Mar Cheshvan. Nei passi in cui si datano documenti ebraici legali, per esempio nella Ketubah, per esempio, o al contrario, in un get, si scrive Mar Cheshvan. Nei documenti ufficiali, Mar Cheshvan. O quando si benedice il nuovo mese, si usa appunto il mese, il nome Mar Cheshvan. D'altronde, nel testo esoterico esistente più antico, perciò il Sefer Yetzirah, perciò il primo dei libri di esoterici, un libro che precede addirittura il Talmud, il Sefer Yetzirah precede ancora anche il Talmud. Lì è menzionato questo mese. È indicato come Cheshvan senza il mar. Anche lo Zohar, che è una frazione della Kabbalah, lo chiama Cheshvan. E al giorno d'oggi è chiamato solitamente così. Perciò quando si parla, si dice il mese di Cheshvan. Quando si scrive un qualcosa di ufficiale, una data ufficiale, come appunto una Ketubah, che sarebbe un contratto matrimoniale o qualcos'altro, lì si usa Mar Cheshvan. Ok? La domanda qui è: perché questa discrepanza? Sono tutti e due giusti. Perché a volte uno, a volte l'altro, c'è chi usa uno, c'è chi usa sempre l'altro? Poiché c'è una differenza d'opinione, se il vero nome del mese sia Mar Cheshvan o Cheshvan. In questo caso la parola Mar sarebbe una denominazione aggiunta per descrivere il mese. Ci sono diverse spiegazioni sul significato del profondo mar. Cosa vuol dire mar? Mar vuol dire amarezza, amaro. Se noi chiamiamo amaro Cheshvan, perché mettiamo la parola amaro? Alcuni spiegano che la parola mar, che appunto significa amarezza, perché è simile alla parola maror, che mangiamo a Pesach, no? Maror è amaro. Questo mese viene visto come amaro per diversi motivi. Perché chiamiamo mese amaro?
Perché non ci sono le feste?
Brava. Lina, qualcosa di tu? Non dici adesso che perché è nato Samuele il mese di... Allora, non dirci questo, per favore. ma non vi sentiamo. Ok.
No,
Esso...
perché ho avuto, scuse, non riuscivo ad aprire il
Ok.
suo. Perché ho avuto il shiur stamattina su questo con il
Ah,
rabbino qui.
ok.
E mi ha anche detto qualcosa di molto bello, se lo vuoi dire dopo,
Prego, prego. Condividi con noi.
sulla parola bull.
Ah, dici? Si è bloccata. Lina, ti sei bloccata.
Parlerà attraverso il mio, così ci riesce. Il mio non
Ok.
si blocca.
No, perché ha parlato anche della parola del significato bull.
Ah, e cosa ha spiegato?
Ah, ha spiegato che bull viene che Bet è la prima lettera della Torah, la prima lettera, Bereshit. Il Vav è Bidyuk Baemtza, e Lamed è l'ultima lettera della Torah, è bull.
Bello, bello, bello. Ok. Perciò, perché è amaro questo mese? Perché segue il mese di Tishrei. che al contrario è ricco di festività, Shana, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Invece Mar Cheshvan, come è stato detto, non ha nessuna festività. È l'unico mese all'anno che non c'ha nessuna festività. Perciò, essendo che noi viviamo in base alla Torah e alle festività e alle ricorrenze della Torah, un mese che è privo di ricorrenze ebraiche è un mese amaro. La matriarca sarà, le matriarche sarà e Rachel, loro morirono nel mese di Cheshvan. Durante l'era del primo tempio, quando il popolo ebraico si divise in due regni, Yerovam, anche lì c'era nord e sud, Yerovam, il re della tribù del nord, stabilì una festa pagana nel mese di Cheshvan. All'epoca il re di Israele faceva una volta grandi sbagli, sbagli di idolatria e di cose altre. Qua vediamo appunto Yerovam, che lui aveva stabilito nel mese di Cheshvan una festa pagana, idolatra, per controbattere al servizio verso Dio che avveniva a Gerusalemme nel regno di Yehuda, nell'altro regno. Perciò lui, per fare dispetto all'altro regno, i due regni che si sono divisi, Israele, ha fatto dispetto a Dio. Perciò è successa una cosa molto negativa, che era il mese di Cheshvan, ragione per cui anche viene chiamato amaro. Altri spiegano che Mar significa anche una goccia d'acqua, come scritto nel versetto, come una goccia da un secchio. In questo mese che gli ebrei nella terra di Israele iniziano a pregare per la pioggia. In Israele lo cominciano prima che fuori da Israele, loro cominciano già a chiedere le piogge, perciò ha a che fare anche con la pioggia. Pertanto diciamo Mar come una sorta di preghiera per la pioggia. Inoltre, il diluvio universale dei tempi di Noach iniziò anche lui in questo mese, nel mese di Cheshvan. Infatti, i commentatori dicono che il nome originale del mese che si trova nelle scritture, Bul, è allusione al Mabul. Mabul vuol dire il diluvio. Bul, che vuol dire l'ottavo mese, vediamo che c'è la stessa parola dentro. Perciò vediamo tante diverse note, motivi per il quale questo mese si chiama Cheshvan. Ulteriori commenti spiegano che, al contrario, l'amaro del mese di Cheshvan ha una connotazione positiva, poiché la parola mar può anche significare padrone. Mara de Atra, per esempio, padrone. Questo titolo onorifico viene dato perché il re Salomone completò la costruzione del primo tempio in questo mese. Perciò il primo santuario è stato finito di essere costruito nel mese di Cheshvan. In realtà anche in questo caso c'è un elemento di amarezza, poiché nonostante la costruzione del tempio fosse conclusa in questo mese, esso non è stato inaugurato subito, lasciando quindi il mese senza festività. Hanno finito di costruirlo, ma l'inaugurazione non è stata fatta subito, perciò di nuovo il mese rimane privo di festività. Nonostante l'inaugurazione del primo tempio non avvenne nel mese di Mar Cheshvan, il Midrash racconta che il terzo tempio, quello che aspettiamo adesso con Mashiach, verrà inaugurato invece in questo mese. Perciò non è detto che magari stasera arriva Mashiach e viene giù il terzo santuario dal cielo,
Amen.
come è scritto che il terzo santuario è già pronto in cielo e deve soltanto scendere e possiamo subito usarlo. Perciò può essere benissimo che stasera, domani mattina, venga la redenzione, Mashiach arriva, il terzo santuario scende giù e noi riusciamo a fare l'inaugurazione del santuario come scritto nel mese di Cheshvan. Pertanto, non solo non sarà un mese amaro, ma al contrario, diverrà un mese di gioia. Che ciò avvenga presto ai giorni nostri. Vedete, prima ci dà tutta delle spiegazioni del perché aggiungiamo il suffisso mar, perché amarezza, eccetera, eccetera. Però poi alla fine dice, nell'ebraismo, alla fine, anche in un mese di amarezza, si trova sempre un qualcosa di dolce, che l'inaugurazione sarà il mese di Tishrei, di Cheshvan, del terzo santuario. Perciò, anche se finora il mese era simbolo di amarezza, ma per il fatto che appunto il santuario, il terzo, più importante, quello che rimarrà in eterno, verrà inaugurato proprio in questo mese, perciò tutta l'amarezza che c'è stato in passato verrà cancellato. Perciò vedere come nella Kaddish tutto va secondo la fine. No? Avete mai sentito? C'è una regola che dice tutto va secondo come finisce le cose. Per esempio, durante la Amidah, le preghiere che facciamo la mattina, se una persona comincia a fare la Amidah, la preghiera sbagliata, metti conto, si è confuso, pensava che oggi era Shabbat, e ha cominciato a fare la Amidah di Shabbat. Poi si accorge che oggi è lunedì. Allora cosa fa? Continua la Amidah, ma la finisce secondo la Amidah dei giorni feriali. Allora è uscito d'obbligo o no? Sì, perché ha cominciato sbagliato, ma ha finito la preghiera in un modo giusto. Perciò tutto va secondo la fine. Perciò questo è anche un insegnamento di vita. Una persona può sbagliare nella sua vita, può cominciare la vita in un modo sbagliato, ma se lui è diretto a finire bene la sua vita, a tornare sui suoi passi, a fare teshuva, a rettificare gli sbagli che ha fatto, perciò anche se ha cominciato in un modo sbagliato, ma finendo in un modo giusto, tutto va secondo come si finisce una cosa e non per forza come si comincia. Ovvio, a priori dobbiamo cominciare giusto, però a posteriori, se finiamo bene, è considerato che è buono. A voi.
Volevo chiederti una cosa, Mar in ebraico non vuol dire anche signore?
L'abbiamo detto, padrone.
No, padrone, signore, quando chiami qualcuno
Ah,
tipo
sì,
signor Levi,
Marle. Sì.
Mar Levi,
Anche, sì.
però
Anche.
non ha nessun nesso col mese di Cheshvan in
Ma
questo caso.
probabilmente è il mar, è lo stesso mar del padrone. Probabilmente è la stessa radice del signore o padrone. È un modo di dare comunque rispetto alla persona. Secondo me è la stessa radice. Signore e padrone.
Grazie.
Allora, dunque,
Sì.
allora, Keshechim ve amonisi, ed è un mese che è vero che non ci sono nessun tipo di ricorrenza, ma è anche il mese in cui, come ha detto anche oggi nel Yom Yom il Rebbe Menachem Mendelssohn Alav HaShalom, siamo tutto il mese con il nostro patriarca Abramo, questa settimana con le Lech Lechà, poi con le parashot successive che sono tutte nel mese di Cheshvan. Scusate.
Grazie.
Poi, come ha detto prima, mi sembra diceva, Mar in Israele attualmente si intende anche non solo amaro, ma si intende anche un pronome che per indicare una, come da noi, signore, signore tal dei tali o monsieur in francese, è un appellativo di pregio. Perché in questo mese qua, che attualmente non ha nessun tipo di ricorrenza, sarà il mese in cui ci sarà la redenzione, verrà ricostruito il terzo Beit HaMikdash, secondo molti commentatori. In particolare, nella Massechet Tratado Bava Batra, Daf 58, c'è scritto che il Rambam ebbe il merito di poter pregare nella grotta di Pelà proprio il nome di Cheshvan. Quindi è un mese che è considerato, addirittura ha detto che la grotta di Macpelà, che considerò quel mese, quel giorno lì, un giorno di Yom Tov.
Ok.
Poi, per quello che riguarda la... Mi sentite? Vedo un po' tutte le immagini ferme, non so.
Ogni tanto sì. Ma ti sentiamo, sì.
Ogni tanto va via
Ecco.
la voce, va via.
Ah, infatti, non
No, ma
anche a me
adesso
si è...
si sente,
Sì,
vai pure avanti.
quello che ho detto prima, si è sentito?
Sì.
Ecco, il giorno che è cominciato il diluvio è stato il 17 di Cheshvan, e questa è la ragione per cui la maggior parte dei Goim considerano il 17 un giorno negativo, e non lo sanno neanche perché. Sono messi a dire tante cose, che il 17 con i numeri romani vuol dire che si è vissuto, che il 17 chissà che cosa, hanno inventato un sacco di cose, ma in realtà non lo sanno neanche loro, però è una cosa ancestrale. Il 17 è cominciato il diluvio, ma noi sappiamo che 17 in ebraico vuol dire Tov. E quindi il diluvio, come abbiamo già parlato abbondantemente in altre lezioni, in realtà era un grande mikveh per pulire e purificare il mondo, e quindi è Tov, anche se, e come sappiamo tante volte, quello che da noi apparentemente sembra brutto o negativo, in realtà è buono. Pertanto io potrei dire con tranquillità che poi personalmente io è un mese che amo, perché sento ancora, come ha insegnato proprio Rav Miki, tante volte quando veniva in casa di riposo a raccontare di Tishri, che c'è ancora tutta la luce di Tishri. È come se tu esci da una stanza piena di luce, lasciando la porta aperta, tutta questa luce va nella stanza dopo. Allora, se la stanza di Tishri è piena di luce e tu vai nella stanza di Cheshvan, cioè più vai negli altri mesi e più la luce si affievolisce, ma Cheshvan è attaccato a Tishri, quindi tutta la luce di Tishri arriva e inonda Cheshvan, mentre Kislev, che già comincia a essere più lontano da Tishri, però abbiamo Hanukkah che porta la luce con la sua festa, e poi man mano che ci si allontana abbiamo le feste e le ricorrenze Tu Bishvat, Purim, eccetera, eccetera, che ci riempiono di festa. Per cui io amo il mese di Cheshvan, e lo trovo un mese bellissimo. Anche l'autunno con i suoi colori meravigliosi, che sempre, quasi sempre Cheshvan.
Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Ok, qualcun altro vuole aggiungere, chiedere qualcosa? Bene, andiamo avanti. Barba. Il secondo articolo è la barba. Domanda: mi sono spesso chiesto come mai molti ebrei praticanti hanno barbe folte? È un modo di identificarsi come ebreo, come la kippah, o c'è un'altra ragione? Domanda. Perché abbiamo la barba? Samuele, questa sera, se ti convinco, ti tocca avere la barba, eh? Risposta. Secondo la Kabbalah, non si dovrebbe accorciare la barba, ma lasciarla crescere liberamente. Ecco, bravo. Il nostro aspetto fisico esteriore riflette la spiritualità interiore. Il nostro aspetto fisico esteriore riflette una spiritualità che c'è dentro. Infatti, per esempio, proprio questa parasha che parliamo di Lech Lecha, proprio questa parasha, esattamente, quando Avramo e Sara devono scappare, vanno via perché Dio li ha mandati via da Haran, e dove vanno? Vanno prima in Israele, poi vanno in Egitto. Quando arrivano in Egitto, lui dice: ti devo nascondere perché so che sei bellissima. Allora, qui stiamo entrando in Egitto, in un posto dove non ci sono regole, la gente è depravata. Abraham deve nascondere Sara perché era di una bellezza estrema. La Chasidut spiega, Rebbe lo racconta, che la bellezza fisica di una persona riflette la profondità di anima che la persona ha. Proprio quello che abbiamo detto adesso, che l'aspetto fisico esteriore riflette la spiritualità interiore. Perciò Sara era estremamente bella perché interiormente anche era estremamente bella e tzaddikà. Samuele, mi stai facendo venire mal di mare, stai fermo. Continui a mangiare, non so io. Ok, poi diventi dolce. Vedi? Ah, mangi per diventare dolce. Bravo, allora mangia. Ok, perciò l'esteriorità della persona è una cosa che è influenzata dal suo interno. Cioè, sei bello esteriore perché sei bello interiore. Le mani rappresentano la nostra capacità di dare e di ricevere. Ok? I piedi simboleggiano la forza di progredire. Ci muoviamo, andiamo avanti, come la parasha, Lech Lecha. La barba, cosa rappresenta? Mani e dare e ricevere. Piedi, muoversi e fa. La barba? Non è facile rispettare i propri ideali. A volte una persona può avere dei fortissimi ideali, ma non riesce a rispettarli. Non tutte le persone che non tengono Torah e Mitzvot, non osservano le Mitzvot, lo fanno perché non ci credono o quant'altro. È pieno il mondo di persone che sanno che le Mitzvot sono giuste, semplicemente non riescono ancora a farle, ma sanno che è una cosa giusta. Perciò non è facile rispettare i propri ideali. È un ideale, ci credo nella Torah, ma non riesco a farla. Molti di noi sanno qual è la cosa giusta, ma stentano ad applicarla nella vita di tutti i giorni. Può anche capitare di commettere atti scorretti, sentendo un'impossibilità di trattenerci. Non riesco a trattenermi, devo mangiare qualcosa di proibito o dire qualcosa di proibito. Per esempio, sappiamo che non è decoroso né degno perdere le staffe, ma quando ciò accade, domare la collera è un'impresa assai ardua. Sappiamo benissimo che è brutto perdere la pazienza, lo sappiamo, però in quel momento magari non riusciamo a trattenere la nostra ira. Stiamo arrivando, Hanna. Siamo altresì consapevoli che è giusto versare denaro in tzedakah. Perciò sto facendo degli esempi di cose che sappiamo. Perciò la collera sappiamo che è sbagliata, ma a volte non riusciamo a trattenerci. Oppure siamo anche consapevoli di quello che è giusto. Per esempio fare tzedakah, de versare denaro in tzedakah, letteralmente giustizia, perciò donazioni. Ma non si è mai ancora presentata l'opportunità e perciò non abbiamo mai applicato questo importantissimo comandamento. Uno può dire: sì, io so benissimo che dare tzedakah è importante. Appena troverò un povero che me la chiede, gliela do. No, non devi aspettare un po', devi darla, devi organizzarti, mandarla, farla, eccetera, eccetera. Perciò tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Le buone intenzioni sono lodevoli, ma non sono paragonabili alle buone azioni concrete. Perciò, avere le intenzioni di fare qualcosa è lodevole, ma riuscire anche a farle è ancora meglio. Ok? È come, tutto qua stiamo per arrivare alla barba, è come un sogno che senza diligenza, determinazione e fatica rimarrà solo un sogno. Ma quante volte abbiamo fatto un sogno, però poi rimane sempre un sogno. Non ci applichiamo per farlo, non facciamo qualcosa di importante per farlo, rimane un sogno. Dobbiamo pertanto adoperarci a colmare il vuoto e mettere in pratica le nostre buone intenzioni. Mettere in pratica. L'intenzione da sola è bellissima, ma non basta. Insieme all'intenzione ci deve anche essere l'azione. Tutto questo per dire che cosa? La barba rappresenta l'azione. Aveva spiegato di non rimanere a livello di sogno, ma di mettere in pratica, di far sì che i nostri sogni diventano una realtà. La barba rappresenta l'azione. Perché? Molto interessante. La barba cresce dalla testa in giù. La faccia fa parte della testa e dalla testa la barba scende verso giù, ok? Dall'alto verso il basso, verso il resto del corpo, ok? La barba è il ponte tra la mente e il cuore. In mezzo cosa c'è? La barba. Mente, cuore, in mezzo c'è la barba. Perciò è il trait d'union, o trait d'union, se vogliamo, tra il nostro cervello e il nostro cuore. Tra i pensieri e le azioni. Tra la teoria e la pratica. Vedete, sono due mondi opposti. Pensiero, però azione, teoria, però anche pratica. In mezzo cosa c'è? La barba, perché tutto, la prima parte è teoria, pensiero e in testa, azione, pratica è giù, mani, piedi, eccetera. In mezzo il trait d'union è la nostra barba. Per questo, non ovviamente è una delle tante ragioni. Per questo non tagliamo la barba, ma la lasciamo crescere come viene, dandole libertà, libero sfogo, come impongono le leggi messe da Dio in natura. Non va però inteso come qualcosa di selvaggio. Bisogna pettinarla la barba, bisogna lavarla, curarla, eccetera. Non è che deve essere un selvaggio. Al contrario, come già spiegato sopra, si dà alla barba la possibilità di essere in contatto con il corpo, in quanto essa cresce sul capo, ove si trova il cervello che domina l'istinto. La barba fa parte della testa. E abbiamo spiegato tante volte che il cervello deve dominare il cuore, ovvero il nostro istinto, e mai deve essere contrario. Perciò è dalla testa che nasce la barba che va verso il resto del corpo, perché da su scende verso giù. Perciò, oltre ad essere il trait d'union tra pensiero e azione, è anche quello che abbiamo chiamato che la barba ha la possibilità di essere in contatto con il corpo, in quanto essa, la barba, cresce sul capo, dove si trova il cervello che domina l'istinto. Perciò la testa che domina l'istinto, la barba fa parte della testa. Perciò è importante avere la barba perché è simbolo di azione. Perciò il mondo non deve rimanere a livello mentale, la Torah non deve rimanere a livello di concetto, di pensiero, ma deve scendere giù in pratica. E il trait d'union tra testa e il resto del corpo è appunto la barba. Poi abbiamo anche delle spiegazioni esoteriche, che la barba sono Yugim Midot HaRachamim, i 13 attributi di Rachamim, di pietà di Hashem. Perciò quando una persona ha la barba, ha una luce speciale di Dio sul suo volto, ha le 13, così, che i 13 attributi di bontà di Dio dipendono dalla barba. Sono tante spiegazioni spirituali e anche tecniche, ma questa è una cosa interessante, era una via di mezzo tra le due spiegazioni, che fa capire come la barba è un simbolo di azione. Avendo la barba siamo più determinati diciamo, portati a ricordarci che abbiamo anche una forza interiore per portare tutto quello che è a livello mentale e spirituale, di far diventare in realtà azione, che diventi un qualcosa di pratico e non soltanto un qualcosa di astratto. Fine di quest'ultimo articolo, di questo secondo articolo. Sentiamo voi.
Quindi,
Ma
se
una
tanto mi dà
domanda. Un
tanto,
attimo, Samuele.
se tanto mi dà tanto, se il cervello, cioè i capelli sopra che vanno verso l'alto, è per unire il cervello a Dio.
Bella, bella,
Cioè, mi è venuta così, eh.
interessante.
Poi me la
Vabbè,
sviluppi tu
perché la barba
quando.
va giù e i capelli vanno su, hai ragione. Bello, molto interessante.
Poi me la sviluppi quando te la studi bene.
Perciò gli hippie sono più vicini a Dio, vuol dire, quelli che hanno i capelli lunghi sono.
Sì, perché sono comunque aperti, vanno verso qualcosa che non si vede, che va al di là del naturale.
E quelli
Bello.
che perdono i capelli non li hanno più, allora?
Va bene, ma lui sta dicendo così, va bene, non è che è
I
quelli che
capelli non
mettono.
hanno la tumà?
Ma ecco perché mettono la parrucca, eh?
Ok. Va bene, non usciamo,
No,
non usciamo. È un
Rav,
bel pensiero. David,
ma c'è anche un divieto della Torah a radersi col rasoio, però.
sì? Certo.
Cioè non c'è col rasoio alla metta, diciamo, quello bisogna.
Sì, quelli che tagliano la barba,
È vietato.
perlomeno che non lo facciano con una lametta, perlomeno che usino un rasoio elettrico. Ci sono diversi rasoi elettrici conosciuti che vanno bene, almeno di usare quel tipo di rasoio elettrico e non la lama, giusto?
Ecco quello. Poi volevo dire a Samuele, fino a un certo punto vanno in su e poi scendono. I capelli
Quindi
vengono
la
dietro.
crescita. Sì, ma comunque è un pensiero tra di noi, perché come giustamente è stato detto dalle signore, che i capelli sono impurità, capelli lunghi non si può avere perché sono impurità. Era un pensiero che ci stava. Ok. Non andiamo.
Mi viene da pensare che le donne non hanno bisogno della barba perché comunque sono superiori e quindi non hanno bisogno di questo
Giustissimo.
legame fra
Esatto.
la testa
Esatto.
e il.
Invece in
Cioè.
Sicilia, invece, vabbè.
Eliseva, ci sono anche donne con la barba?
In Sicilia.
Beh, vabbè, ma non come la barba dei rabbini, insomma, che crescono, avranno qualche pelucco, però insomma, non la barba.
Perché la donna di per sé è già in avanti, giusto?
Mamma mia.
Ok, Rotas.
La
Quando comincia per.
Lepovic aveva la barba. La
Quando comincia.
Lepovic. Non la conosco, non lo so. Sì.
Rotas, parla pure.
Sì, allora, quando ho cominciato a farmi crescere la barba, mi ricordo anche era il 25 agosto dell'89.
Ok.
Ho avuto un'illuminazione, cioè stavo studiando dei passukim e a un certo punto ho detto domani mattina non userò più il rasoio elettrico e non mi taglio più la barba. E da quel momento lì ho smesso.
Oh, oh.
Una cosa che ho notato è che più di una volta mi è successo con la barba già lunga di allora e non ancora bianca, ancora la barba nera, è che, non so, in un autobus oppure in incontri di lavoro, sociali, qualsiasi, sia con correligionari sia con goyim, che molta gente mi diceva: ah, ma però ti fa sembrare più saggio, ti fa sembrare anche più anziano, perché indubbiamente la barba invecchia, vuol dire se vedi una persona con la barba rispetto a una persona senza barba sembra più anziana. Ho voluto approfondire studiando poi in Kabbalah e altre cose, altri sistemi. Innanzitutto quello che viene detto è che nulla che Hashem ci ha dato va tagliato. Hashem ci ha dato un corpo che ha capelli, barba, cioè non ha tagliato a zero preciso, perché sennò avremmo tutti delle unghie da un chilometro, roba del genere. Le unghie ce le accorciamo, i capelli ce li accorciamo, Io la barba personalmente me la curo, come dice Ravvichi, la regolo un po',
Io
però
parlo
la
di
massa che...
lavare e pettinare, non tagliare.
No, la regolo, non vuol dire non la faccio, la lascio, non la lascio, non la accorcio assolutamente. La regolo di modo che non faccia dei ciuffi così, comunque, vabbè. Comunque, la ragione esoterica dovrebbe essere questa. Tutto quello che è intorno alla testa dove c'è il cervello, quindi sia sopra che sotto, è una sorta di, insieme al tefilina ovviamente, quando si mettono i tefilini per gli uomini, di antenna verso la Shekinah. Tant'è vero che se ci facciamo caso, i Nazirei avevano la loro forza proprio nei capelli, tant'è vero che Sansone, tagliati i capelli, perdeva la sua forza. E anche persone di tutta l'umanità, anche nel passato, se vedete i grandi pensatori, scienziati, ebrei e non ebrei, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, tutti avevano delle barbe molto folte che gli aiutava a connettersi con una forza spirituale, appunto, universale, che potremmo, noi chiamiamo Shekinah, ma loro stessi non lo sanno. Quindi, diciamo che le cose sono due. Uno, Hashem ci ha dato delle, se ci ha fatto crescere, ci ha dato a uomini e donne delle caratteristiche e non per tagliarle a zero, semmai accorciarle, regolarle, eccetera. Se no, tagliarle a zero vuol dire che a me, perché Hashem ci ha dato la barba e poi la tagliamo a zero? Non va bene, così come non ci si taglia a zero i capelli, non si deve tagliarsi a zero la barba. Questo, infatti, ci sono molti anche Rav che scelgono di avere la barba incolta o leggermente, però non la tagliano a zero. Quindi queste sono le ragioni che sapevo io della barba, eccetera. Poi la Tumah è un'altra cosa, so che mio maestro Lazzara aveva insegnato che sia sui peli che sulle unghie va ad attaccarsi la Tumah, ma questo è un altro discorso.
Grazie, grazie, grazie. Ok, andiamo dalla barba al maiale. Il maiale è meno kasher di altri animali? Sembra quasi che ci sia una cospirazione contro il maiale. Per caso è meno kasher degli altri animali? Quando noi diciamo, adesso qua dice. Il maiale è sempre stato la personificazione del taref, del non kasher. Quando pensiamo a qualcosa di non kasher, pensiamo subito al maiale. Perché? Non è insolito che qualcuno dica: non osservo la kasherut, cioè le regole del mangiare ebraico, come dovrei, non osservo bene le regole, ma almeno non mangio il maiale. Non mangio il prosciutto. Ah, perché? Perché sembra che il maiale sia più vietato di altri animali? Di fatto, il maiale non è meno kasher delle ostriche o di un cheeseburger, ma ha una caratteristica che è anatema a ciò che l'ebraismo rappresenta. È una creatura fraudolenta. E adesso andiamo a spiegare il perché. Perciò quando noi diciamo, colleghiamo il taref al maiale, il maiale non è peggio, appunto, come qua scrive, delle ostriche o di altro. Però il maiale ha un qualcosa che gli altri animali non hanno, qualcosa di grave, qualcosa di male che gli altri animali non kasher non hanno. E qua ci spiego così. Ci sono due segni che identificano un animale kasher. Come facciamo a sapere? La Torah ci racconta, gli animali che sono kasher devono avere due segni. Tutti lo sappiamo, uno deve avere lo zoccolo spezzato in due e il numero due deve essere ruminante. Il primo segno è facile da identificare. Basta guardare lo zoccolo dell'animale e vedi se è spezzato o no. Il secondo non è visibile a occhio nudo. Il fatto che l'animale rumini o meno, non lo puoi vedere. Se tu non conosci l'animale, non sai la sua storia, non puoi vedere. Lo zoccolo lo vedi, ma il ruminare o meno non lo vedi subito a occhio. È necessario conoscere l'apparato digestivo dell'animale per sapere se è ruminante o meno. Perciò, uno dei segni lo vedi immediatamente, e il secondo segno no, devi andare a studiarlo, a vederlo. Una mucca è un animale cachè perché ha entrambi i segni, rumina ed ha lo zoccolo spezzato. Il cavallo non è cachè perché non ne ha nessuno dei due. C'è solo un animale che sembra essere cachè perché ha gli zoccoli spezzati, spaccati, ma in realtà non lo è perché non è ruminante. Questo è il maiale. Allora, il cavallo non c'ha niente, né zoccolo né rumina, la mucca c'ha tutte e due. Il maiale ha soltanto uno dei due segni, ha lo zoccolo spezzato, ma non rumina. Di conseguenza, il maiale non è kasher. Ok? E per questo che denigriamo, per modo di dire, il maiale, gli altri animali, quelli non kasher, sono onesti e chiari. Come abbiamo detto, il cavallo, che implica io non ho gli zoccoli spaccati, quindi non sono kasher. Il maiale invece propone una facciata kasher. Guardatemi, ho gli zoccoli spaccati come tutti gli animali kasher, ma il suo interno è tutto fuorché kasher, poiché non è ruminante. Perciò esteriormente potrebbe essere confuso come un animale kasher, perché subito hai la prima cosa visiva è il zoccolo spezzato. Ma il fatto che non è ruminante non è una cosa che vedi subito. Perciò il maiale è quell'animale che non è niente di peggio, non c'è niente di peggio nell'ebraismo dell'ipocrisia. Mostrare una facciata santa quando dentro c'è il marcio. Il maiale, esteriormente cosa vedi? Vedi che è kasher. Interiormente non lo è, perché non è ruminante. Perciò tutto questo simbolismo dell'animale, del maiale, che noi lo prendiamo come se fosse peggio di qualsiasi altro animale, è per questa motivazione. Perché è simbolo di falsità. Fa sembrare che è kasher, ma in realtà non è ruminante. E la Torah ci insegna di quanto sia negativo per i nostri insegnamenti morali e spirituali l'ipocrisia. L'ipocrisia cos'è? Una persona che dice una cosa, fa vedere una cosa, si mostra in un certo modo, però poi non è quello che lui fa vedere esteriormente, come appunto il maiale. Perciò dal maiale impariamo di come non essere ipocriti.
Ma
Ok.
un'altra cosa anche del maiale, perché se uno guarda una mucca, una capretta, una pecora che sono ruminanti, continuano a ma mangiano l'erba e continuano a masticare grum, 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 grum. Invece il maiale mangia nel fango per nascondersi, per nascondere anche i denti che ha, che si vede che sono coi canini non da ruminanti. Anche quello è che fa e che peggiora la situazione.
Ok.
Come mangia? Io ho letto da qualche parte, adesso non mi ricordo quale maestro del Talmud aveva detto questa cosa, che fa vedere gli zoccoli e mangia nel fango per
Ok,
nascondere di essere ruminante.
ok.
Ma il maiale non ci insegna anche a non giudicare dalle apparenze? Cioè non soltanto cioè, mettersi anche dal punto di vista di chi lo guarda il maiale. Quindi non solo il maiale, quindi di fidare delle persone che imbrogliano, no? Ma anche di come noi, di non farsi ingannare,
Allora,
giudicando l'apparenza. Perché io guardo il maiale, dico, ah, ha lo zoccolo diviso in due. Allora io lo giudico magari in un certo modo proprio per questo. Poi in realtà vado al di là dell'apparenza e scopro che invece nasconde delle altre cose.
giusto, giusto,
No, non so.
ma anche dal lato positivo, però. non giudicare male una persona
Certo, certo.
soltanto in
Infatti.
base a quello che fa esteriormente, giusto, giusto. Sì, una bella aggiunta, grazie. Qualcun altro? Vittorio, sei stanchissimo stasera, sei silenzioso.
Un pochino.
Ok, va buono. Ultimo argomento, abbiamo ancora qualche minuto, non è lungo ed è anche semplice. Quanti comandamenti della Torah sono applicabili? Risposta: è noto che ci sono 613 mitzvot, lo sappiamo, che si dividono in due categorie, mitzvot positive e mitzvot negative. Cosa vuol dire positivo e negativo? Vuol dire mitzvot che devi fare qualcosa, perciò positivo, o mitzvah negativo vuol dire che devi astenerti dal fare, non fare, perciò fai e non fai. Di questi 613, 248 sono quelle chiamate positive e 365 sono negative. E mi viene spiegato perché questi due numeri? 248 sono i numeri dei arti del corpo, si chiama arti, si chiamano, no? Gli arti del corpo sono 248.
Gli
E
arti
poi
no, gli arti sono solo le braccia e le gambe.
allora come si chiamano?
Non so, i nervi, non
Parti,
lo so. Hanno
parti del corpo.
Parti?
gli arti.
Ah, ok, grazie. Perciò noi abbiamo 248 parti nel corpo, può dire vene, cosa abbiamo? Ci racconti un po', dottor Messina, abbiamo canali,
Poi
tubi,
articolazioni,
ok,
visceri, tutto.
tutto quello che il nostro corpo è composto da 248 parti, che sono le mitzvot positive, il numero di mitzvot positive. È come se ogni parte del nostro corpo dicesse a noi: usami per fare una mitzvah. 248, usami per fare una mitzvah. 365 sono i giorni dell'anno. È come se ogni giorno dell'anno dicesse: per favore, nel mio giorno non fare una trasgressione. E questo è il modo come noi riusciamo Evarim organi. Organi.
Io perché avevo studiato, se non mi ricordo male, che viene dal nome Abraham Avinu, perché erano 245, 243, perdona, però appena ha concluso la mitzvah del Brit Milah, sono diventate 248.
Ma adesso arriviamo proprio a questo. Brava. Arriviamo a questo. Ciò che è meno noto è quante di queste mitzvot possono essere osservate in quest'epoca, fuori da Israele, e in più quando il santuario, il Beit HaMikdash, non è ancora stato ricostruito per la terza volta, perché tante delle mitzvot che noi abbiamo dipendono dal santuario o dalla terra di Israele. Perciò oggi di queste 613 non ne abbiamo tutte. Dice così: tra i 248 comandamenti, quelli positivi, solo 126 sono applicabili tuttora. E invece dei 365 negativi sono applicabili soltanto 243. Per cui in totale abbiamo tra i due 369, perciò 126 positive e 243 negative oggi. Per cui il totale fa 369, che sono osservanze operative di quelle che possiamo fare. Rav Yeshaya Horowitz, lo scrittore del Shalom, scrive che il segno mnemonico, si dice mnemonico, per questo numero si trova nel verso del Cantico dei Cantici che dice: dormo, ma il mio cuore è sveglio. Shira Shirim. Ani yeshena velibi er. Io dormo, ma il mio cuore è sveglio. Infatti, se si sommano i valori numerici del delle lettere della parola in ebraico dormo, il totale è 375. Ciò allude al fatto che quando il popolo ebraico è in esilio, perciò quando non possiamo fare tutte le mitzvot perché non siamo in Israele e perché non c'è il santuario, perciò tutte le mitzvot, quando siamo in esilio, spiritualmente noi siamo addormentati. Spiritualmente. Perciò abbiamo soltanto 365 mitzvot da osservare, dei 613. Tra le positive e le negative, solamente 365. Lo Shalah continua dicendo che ci sono 122 mitzvot positive in meno da osservare e 122 mitzvot negative in meno. Perciò dai due gruppi, delle positive e delle negative, quelle che non si possono osservare sono 122 e 122. Per cui un totale di 244, che sono le mitzvot in meno da osservare nella vita quotidiana. Egli spiega inoltre che il numero 244 è lo stesso del valore numerico della parola marad, che significa ribellarsi. E questa equivalenza allude al fatto che siamo stati esiliati dalla nostra terra e il Tempio è stato distrutto a causa della nostra ribellione. Perché se oggi noi non riusciamo a fare tutte le mitzvot è perché appunto siamo stati cacciati via dalla nostra terra, il santuario è stato distrutto e non viviamo in Israele. Perciò vivere in Israele e santuario aumentano il numero delle mitzvot, cioè i 613 sono comprese di quelle mitzvot lì. Perciò, se noi ci siamo ribellati a Dio, questa ribellione ha causato l'istruzione del santuario, questa ribellione ha causato che noi venissimo sparsi in tutto il mondo, nella diaspora. Perciò 244, che è 2 volte 122, sono le mitzvot che noi non possiamo fare. Perché? Perché ci siamo ribellati alla parola di Hashem. Tuttavia, anche le 365 mitzvot, ce ne sono molte che molti non osservano, ma poiché dipendono dalla circostanza, adesso spiega, e vanno rispettate solo in determinate situazioni. Per esempio, allora, abbiamo già tolto una buona parte di mitzvot perché dipendono da Israele, terra e santuario, ma anche di quelle mitzvot rimanenti, non tutte siamo in grado di farle. Perché? Per esempio, solamente una persona che fa un voto può osservare il precetto di non essere tardivo nel mantenerlo. Dice la Torah, quando fai un voto, Deuteronomio 23-22, dice, quando fai un voto, fallo subito. Mantienilo subito, non faccio un voto e quando lo farò, quando avrò voglia lo manterrò. No, non essere tardivo nel compiere il tuo voto è una mitzvah. Perciò questa mitzvah qua chi la può fare? Soltanto chi ha fatto un voto. Ma se tu non hai fatto un voto, non hai la mitzvah di farla immediatamente. Perciò vediamo, è una mitzvah che soltanto chi fa quel voto. Solo se è una casa con un tetto, solo se una persona ha una casa con un tetto dove si può camminare, ha l'obbligo di costruire, per esempio, un recinto intorno ad esso, una mitzvah da Torah. Quando una persona fa una casa, se il tetto è che si può camminare, lui deve fare un recinto che nessuno cada e si faccia male e muoia. Anche lì, questa mitzvah qua di fare recinto, che ce l'ha? Ce l'ha soltanto la persona che ha una casa con un tetto che si può camminare. Una persona che abita in un palazzo, in una casa normale, non ha questa mitzvah. Giusto? E così anche altre. Sono delle mitzvah specifiche che non tutti. In realtà, quindi, togliendo anche queste mitzvot specifiche, rimangono 270 precetti che ogni ebreo è tenuto a osservare in ogni circostanza. 48 sono positive e 222 sono negative, perciò da 613 ce ne rimangono 270. Nel Sefer HaChinuch, l'autore, che era Aaron Halevi, dice che il numero 270 è il valore numerico della parola risveglia, citata sopra nel verso dormo, ma il mio cuore è sveglio. Perciò 270, che sono le mie foto attuali che noi possiamo fare, il valore numerico è risveglia. Come dice il re Salomone, nessun ebreo è completamente addormentato, poiché il cuore, l'essenza spirituale, è sempre sveglio. Il cuore non si addormenta mai. Magari intanto fa una pennichella, ma dormire mai. Per cui sicuramente, nonostante siamo addormentati in esilio, molto presto meriteremo il risveglio con la redenzione finale. È importante precisare che i rabbini stabilirono il numero di preghiere da dire ogni giorno in corrispondenza dei sacrifici che venivano offerti ogni giorno al tempio, al posto del servizio che si svolgeva nel santuario. Perciò oggi abbiamo tre preghiere, mattina, pomeriggio e sera, perché all'epoca c'erano tre sacrifici fissi, mattina, pomeriggio e sera. Per cui quando studiamo le leggi, perciò la preghiera oggi è in cambio del sacrificio, che oggi i sacrifici non si fanno più. Per dire che cosa? Per cui quando studiamo le leggi inerenti ai sacrifici, per esempio, a livello spirituale, è come se li avessimo osservati di fatto. Oggi che non c'è più la mitzvah di fare sacrificio, se io ne studio le regole, le usanze, il musico, costume, è come se io stessi facendo in realtà il sacrificio. A un livello più profondo, la Chassidut spiega che si può trarre significato da tutti i precetti, anche in questi tempi. Per esempio, nella parasha di Vaikra dice che Adam ki akriv mikem korban Hashem. Una persona, quando vuole fare un sacrificio, deve portare e fare la lista degli animali. Però scritto in ebraico, lo scrive in un modo arzigogolato e viene fuori che una persona, quando sacrifica, il sacrificio deve essere di te, da te, non semplicemente da un animale esteriore. Tu devi essere capace di sacrificare le tue volontà, i tuoi desideri a Dio. Perciò, come qua vediamo, parlare, studiare di una cosa è come farla. Perciò, a un livello più profondo, la Chassidut spiega che si può trarre il significato da tutti i precetti, anche in questi tempi. Oggi abbiamo detto che ne abbiamo 270 contro 613. Ad esempio, evitando di seguire le richieste della nostra anima animale, in un certo senso offriamo l'animale in noi a Dio come sacrificio. Non ascoltando i nostri Yetzer Hara, perciò l'animale che c'è in noi, è come se io sto facendo un sacrificio dell'animale per Dio. Perciò ha la stessa valenza di che all'epoca si faceva un sacrificio. Tutto questo per dire che a livello spirituale noi possiamo fare tutte le mitzvot ancora, ma soltanto a livello materiale ne abbiamo praticamente 270. Ok, abbiamo finito, a voi.
È un po' come quando si dice Va'esha Mizbeach Tukad Bo, il fuoco del tempio.
Aspetta, aspetta un microfono. Dottor Luci,
No, è come quando dice Va'esha Mizbeach Tukad Bo, il fuoco dell'altare arderà dentro di lui, riferito al Cohen. Cioè non arderà sull'altare, ma arderà dentro il Cohen, questa volontà di fare il sacrificio, cioè di
Ok.
diventare Tahor, insomma.
Sì, praticamente tutto quello che noi non riusciamo a fare in modo
Poi c'è anche la
pratico.
preghiera al mattino che dice: e si è sostituito il sacrificio di animali con le parole delle nostre labbra, no?
Esatto.
Un esame a fare in serrateno.
Sì.
Sì.
Ma anche Ketoret, tutti questi, quindi nella preghiera ci sono.
Gli incensi, i sacrifici, tutto quanto. È come se noi li facessimo ogni giorno perché ne parliamo, ne studiamo, le diciamo. È come se in realtà ogni giorno noi facessimo in realtà i sacrifici di una volta.